Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Roberto Mercadini. Ciao Rob, bentornato. Ciao caro, ciao ciao. Purtroppo non fisicamente, ma in collegamento con questa distanza virtuale che è anche una vicinanza, almeno dal punto di vista dei dati. Sei diventato dati. Per noi sei dati in questo momento. Come ci si sente a trasformarsi in dati, Roberto?
Digitali, insomma.
No, è veramente un piacere. Peraltro riusciamo quest'oggi a fare questa cogitata perché ti sono saltate le date delle presentazioni,
sì,
quindi insomma vale, vedi, ti sei trasformato in dati perché ti sono saltate le date,
e quindi
siamo qua. Comunque insomma, vogliamo dirlo, stai bene, ti stai passando più una vacanza che altro?
Sì, leggo, ascolto musica.
Molto bene. E ti ricarichi in vista di un'estate molto, molto, molto piena. È bello, guarda, è bello essere tornati a fare gli eventi dal vivo, Roberto. Quanto cacchio mi sono mancati. Mamma mia, quanto mi sono mancati. È pazzesco.
Ne ho fatti, però, insomma, ne ho fatti tutto l'inverno, però. Per molti sono diminuiti o sono spariti, quindi.
Eh sì. Anche perché c'è questo lavoro, bisogna riabituare le persone a fare le cose dal vivo, cioè nel senso, mi rendo conto che questo periodo ha proprio reso quasi scontato per le persone fruire delle cose attraverso i dati, non attraverso i piedi e i culi che si siedono e il palcoscenico. Cioè è diventato non scontata questa cosa qua, quindi bisogna riabituarsi assolutamente.
Sì, alcuni... A volte bisogna farsi un po' una violenza, no, per uscire. Cioè, prima era quasi un sacrificio stare in casa, adesso è diventato...
È il contrario.
Sì, perché ci si è tutti abituati, ci si è tutti anche attrezzati, no? Con i vari abbonamenti di Amazon Prime, di Netflix, e, insomma, di tutte le piattaforme, ognuno ha le sue serie preferite.
Per dirti,
sì,
ho fatto...
C'è la mascherina, no?
C'è ancora...
C'è la FFP2 sia per il cinema che per il teatro, quindi uno dopo che magari ha passato tutta la giornata in ufficio con la mascherina non ha voglia di tornare.
È vero.
Sì, tutta una serie di...
È vero, però ho osservato una cosa anche chiacchierando con un libraio. Ho fatto una presentazione di Seneca tra gli zombie qualche settimana fa a Vicenza, chiacchieravo con un libraio e lui mi ha detto che è molto faticoso portare le persone agli eventi dal vivo, e questa vabbè la sapevamo, più faticoso che in passato, è sempre stato faticoso, adesso più che in passato, però ha detto che incredibilmente stanno avendo molto successo proprio quelle persone che producono un sacco di contenuti online. Cioè è come se a differenza di scrittori, mettiamolo così, scrittori tradizionali, comunque persone che si espongono in pubblico, che però non sono abitué del web, il pubblico abituato a vedere i video, ascoltare i podcast, è molto più propenso a fare lo sforzo di andare a incontrare le persone dal vivo, ed è una cosa interessante. Infatti lui proprio mi ha detto alla presentazione, c'era un bel po' di gente, e mi ha detto, cioè non è scontato, perché le presentazioni che abbiamo fatto negli ultimi mesi in realtà sono andate bene soltanto quelle che coinvolgono creatori di contenuti online, e quindi c'è questo incredibile paradosso, no? Il pubblico abituato all'online è il pubblico che maggiormente si spinge a uscire.
Sì, ma anch'io infatti sono illeso quasi da questa crisi del teatro che è orizzontale, no? Che è un po' di tutti. Sono il 30% degli spettatori in meno questo inverno, in media hanno contato i teatri, però i miei spettacoli erano molto spesso pieni, con un sacco di gente. Come se il Covid non avesse influito negativamente su di me. La spiegazione potrebbe essere questa. Cioè, quando uno crea contenuti online ha un pubblico affezionatissimo che Lo vede sempre online, e una volta che gli capita nella vita di vederlo dal vivo non si fa sfuggire.
No, infatti, così. Infatti è una cosa interessante, è un momento di paradosso. Ci metteremo un po' di tempo per capire quale nuova normalità ci troveremo di fronte, però insomma è bello poterla scoprire. Senti qua Rob, io ovviamente una delle cose che volevo introdurre all'inizio di questa chiacchierata è il fatto che come sta andando quest'opera, come sta andando, raccontaci come sta andando quest'opera. Io come ti dicevo nel pre-live, l'ho appena cominciata, perché in questi ultimi giorni io ce l'ho da quando ci siamo visti a Bologna, anzi no aspetta, quando è che ci siamo visti? No, qualche giorno dopo rispetto a quando ci siamo visti a Bologna, però mi è arrivato proprio in anteprima, solo okay. Che sono riuscito a metterci mano proprio in questi ultimi giorni, quindi sono a tipo pagina 30 e quindi ci metterò un po'. Però questo è interessante e lo voglio dire perché è un po' anche un punto di orgoglio. Io questo libro l'ho visto nascere. Cioè questo libro l'ho visto nascere perché nel 2019, quindi ancora nel periodo pre-pandemico, io mi ricordo che abbiamo fatto una serata da te, dopo un evento che abbiamo organizzato dalle tue parti, abbiamo passato tipo mezza nottata a parlare di Michelangelo e Leonardo e di Dante, di un sacco di cose. E io mi ricordo che fu il primo momento in cui tu mi dicesti, io sto pensando, cioè nel senso uno dei prossimi libri mi piacerebbe parlasse di questo, e siamo andati avanti a parlare per un sacco. Quindi io credo che in questo libro mi troverò un sacco di quelle robe che avevamo discusso in quel contesto. Quindi come sta andando? Raccontaci un po' l'ingegno e le tenebre.
Sta andando bene, nel senso che sono entrato in classifica per la prima volta nella mia vita, nella classifica dei
grandissimo
dei libri, quelli no, che sono sulle riviste letterarie, sugli inserti culturali dei quotidiani, quindi Robinson, La Lettura, Tutto Libri.
Sì.
E fra l'altro il mio nome è l'unico sconosciuto in mezzo a nomi celebri come quelli di Gino Strada, Rampini, Noam Chomsky. Immagino il lettore che legge, no, è abituato a leggere le classifiche, dice, ma chi è questo qui? Io ho prima questa cosa strana che sono, ho un pubblico che, insomma, che mi segue in modo commovente, ma non è il pubblico dei lettori abituali. Così come quelli che vengono a vedermi a teatro non sono quelli che normalmente
certo,
vanno a teatro.
Certo, gli outsider.
sì, esatto, sono un outsider. E sta andando bene in questo senso lì, ma sta andando bene soprattutto, è la cosa più importante, come riscontro dei lettori. Moltissimi dicono che è più bello di Bomba Atomica, o comunque è come Bomba Atomica.
Fantastico.
Che è il libro precedente. Questo è un libro molto più massiccio di Bomba Atomica. Bomba Atomica è 300.000 battute, questo è 520.000, quindi non è il doppio, ma insomma è significativamente più lungo. E alcuni, molti mi hanno detto, l'ho letto in due giorni, l'ho letto in tre giorni, una volta che comincia a leggere non riesce più a mollarlo, quindi sono molto contento del riscontro, vedo che insomma...
Fantastico. Beh, questo è vero, hai una comunità molto molto affiatata. Questo è molto bello, perché è una bella motivazione. Senti qua, io uno dei temi che sicuramente lo dice anche in realtà il sottotitolo in copertina, Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento. E io di questi tempi sto ragionando moltissimo su due concetti che mi sembrano abbastanza centrali nel tuo libro. Uno è il concetto di rivalità. E l'altro è il concetto o la figura del maestro. E vorrei partire con te a discutere di questa cosa della rivalità. Perché? Allora, se io devo creare un campo semantico, ok, e pensare a cosa si connette la parola, qual è la prima parola che mi viene in mente quando penso a rivalità? Beh, mi viene in mente competizione. Ok, competizione sì. È un concetto che è connesso a questa idea dell'essere rivali. Se due sono rivali, competono e uno vuole avere la meglio sull'altro in qualche modo. E io mi accorgo che noi viviamo un'epoca in cui il concetto di competizione spesso è frainteso e anche demonizzato molto, perché la competizione porta stress. Competere significa comunque creare una disparità, cioè se si compete c'è un vincitore e un perdente. La competizione sì. A volte si basa su criteri ingiusti, cioè qualcuno parte avvantaggiato e quindi la competizione è fasulla, perché se parti avvantaggiato è ovvio che poi riesci a spuntarla. Però mi sembra che questa demonizzazione contemporanea della competitività sia molto fraintesa, perché quello che si vede nella storia che racconti fra questi due personaggi è che la rivalità, quindi la competizione, è qualcosa che è veramente uno dei motori della creatività. Non so come la pensi tu, se hai mai voluto competere con qualcuno, se sei stato rivale di qualcuno.
Ma non ho vissuto delle grandi rivalità, però penso che vissuta in modo sano potrebbe essere, può essere un grande stimolo, cioè avere qualcuno da superare o di cui tenere il passo. E questo è un concetto che attraversa la narrazione della storia dell'arte. Io l'ho proprio messo in esergo, no? C'è un passo del Vasari, dalla vita di Masaccio, che dice: è costume della natura, cioè abitudine della natura. Quando ella fa una persona molto eccellente in alcuna professione, molte volte non la fa sola, ma in quel tempo medesimo, cioè contemporaneamente, nello stesso periodo, e vicino a quella, farne un'altra a sua concorrenza, a cagione che, per motivo che, elle possino giovare l'una all'altro nella virtù e nell'emulazione. Quindi l'essere in competizione, l'essere in concorrenza, giova a entrambi. Perché è uno stimolo, è un pungolo ad andare avanti, ad impegnarsi. Quindi sì, io penso che ci sia addirittura anche un'invidia sana.
Addirittura un'invidia, quindi.
Ma sì, cioè nel senso che... se tu vuoi ottenere quello che ha ottenuto l'altro, cioè il fatto che uno abbia ottenuto dei risultati già ti mette in testa il fatto che quei risultati si possono ottenere. Altrimenti magari tu potresti pensare che è un sogno, che è un'utopia, una cosa irraggiungibile. Invece se c'è uno vicino a te che li ha ottenuti, scusa, no, allora è possibile ottenerli.
Eh certo.
Insomma, poi è anche una trappola, no? Perché io, per esempio, racconto la rivalità degli artisti, però racconto anche il fatto che a un certo punto Leonardo e Michelangelo sono così diversi che non ha molto senso tentare di stabilire chi dei due è il più grande. Perché nel momento in cui l'opera maggiore in pittura di Michelangelo è la volta della Cappella Sistina, che ha una superficie di 1200 metri quadrati, e l'opera maggiore in pittura di Leonardo è la Gioconda, che è meno di mezzo metro quadrato, 0,41 metri quadrati. Nel momento in cui un'opera ha 300 figure, l'altro ne ha uno. Cioè, ne ha una di figura. Cioè, come fai? Nel momento in cui uno ha speso 5 anni per fare 1200 metri quadrati e l'altro ne ha spesi 16 per fare 16, perché poi è morto, quindi no, dal 1503 al 1519, poi è morto, però lui ha... Leonardo ha tentato di ritoccare, di rifinire, di modificare, di perfezionare quell'opera lì finché è morto. Ma dice un biografo, Walter Isaacson, e io sono d'accordo, mi sembra insomma molto credibile come ragionamento, dice: se lui fosse vissuto altri 10 anni o altri 20 anni, probabilmente avrebbe continuato per altri 10 anni o 20 anni a modificarlo, no? Quindi cioè, come fai a fare un raffronto?
Certo.
Cioè, io penso che per certi versi il confronto con l'altro si è vissuto in un modo equilibrato, capito? Con un certo distacco sia sano come pungolo, però tu non ti devi mai dimenticare del fatto che tu non sei l'altro, che ognuno gioca un campionato a sé, in realtà, che tu non devi diventare l'altro, tu devi diventare te stesso. Tu devi diventare... c'è un episodio in cui io parlo di Raffaello, no? Raffaello che arriva a Firenze per studiare Leonardo e Michelangelo, che nel frattempo sono diventate due celebrità, due superstar. E lui tenta di imitare Leonardo e non ce la fa. Poi tenta di imitare Michelangelo e non ce la fa, perché Michelangelo... non puoi raggiungere l'abilità di Michelangelo nel disegnare i corpi maschili nudi. Però dice il Vasari, lui si rese conto che non c'erano solo i corpi maschili nudi da disegnare, che nel mondo ci sono tante altre cose. E allora Vasari suggerisce l'idea che a un certo punto questo qui nel senso Raffaello, abbia tentato non di imitare Leonardo o di imitare Michelangelo, ma di diventare se stesso. E in questo modo, saggiamente, è diventato un grande pittore, mentre molti altri sono diventati mancati Leonardo e mancati Michelangelo.
Ma certo. Certo.
È schiacciato a un certo punto, risucchiato dal campo gravitazionale di un gigante, e non diventi te stesso, perché diventi una brutta copia, un tentativo fallito di essere qualcun altro. Cioè, quindi è rischioso, ma anche il rapporto fra maestro e allievo è rischioso. Perché qual è il senso di essere allievo di un maestro? Che a un certo punto anche tu diventi maestro.
Ah sì, è il parricidio, no?
Esatto. Cioè, io dico, no, faccio questa metafora, no? L'allievo che va nella bottega è come se entrasse in un antro magico dove c'è il genio della lampada e lui è Aladdino. Ed esprime un desiderio al genio, un desiderio avventuroso, audace, che neanche Aladdino osa esprimere nella favola, cioè di diventare genio a sua volta.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
E aprire poi una caverna magica per conto suo, cioè una bottega per conto suo. Ma molti pittori sono stati risucchiati dall'oscurità della caverna. I musei anche importanti sono pieni di dipinti attribuiti a pittore lombardo, pittore toscano, della cerchia di Giottesco,
allievo di
Francesco,
allievo di,
allievo di, sì, allievo, sì, di. Allievo di non è mai diventato genio, è rimasto sempre Aladdino.
Sì.
Allievo di non ce la fa. Allora, hai capito? Allora tu devi imparare tutto quello che puoi imparare dal maestro, però poi a un certo punto la devi superare. E nella storia dell'arte, quando le cose funzionano, succede questo. Il grande Filippo Lippi è diventato pittore copiando, era un frate, no? Era un frate a 18 anni, viene a dipingere Masaccio nella cappella, nella chiesa del suo ordine, i Carmelitani. E lui vede questi affreschi, non sappiamo neanche se l'ha conosciuto, insomma, diventa un pittore e dicono i cronisti, anzi dice il Vasari, che la gente dicesse che l'anima di Masaccio si era trasferita in Filippo, che è bello, ma vuol dire anche che lui era un imitatore.
Certo.
Poi Filippo Lippi cambia stile, matura, e diventa uno con un suo stile definito. E lui diventa il maestro di Botticelli. E i primi dipinti di Botticelli sono uguali a quelli di Filippo Lippi. Sono uguali. E dice il Vasari una cosa bellissima, dice che Botticelli seguitò ed imitò siffattamente il maestro suo che fra Filippo gli pose amore. Quindi c'è un rapporto anche quasi erotico, nel senso dell'amore, ma certo, metafisico. Uh-huh. Dice, disegnoli di maniera che lui pervenne tosto, arrivò velocemente, ad un grado che nessuno lo avrebbe stimato. Cioè nessuno poteva immaginare, nessuno poteva sperare che Botticelli sarebbe diventato un pittore così grande, ma fra Filippo gli pose amore. Ma poi Botticelli diventa un pittore con un suo stile, non è più l'imitatore di Filippo Lippi.
Certo.
Poi cosa succede? Succede che Filippo Lippi, che amava Botticelli, lo amava in un senso casto, di un amore, come dire, metafisico, paterno, non di un amore sessuale, perché non era omosessuale fra Filippo Lippi. Fra Filippo Lippi era uno che amava le donne parecchio. Cioè, sulle avventure sessuali di fra Filippo Lippi
ci sono le leggende.
E lui a un certo punto mette incinta una monaca. Può capitare. A me non è mai capitato, però può capitare.
Sì, sì, è una cosa che poi eviti di raccontare in giro, almeno. Cioè.
E lui, tra l'altro a 50 anni, quindi in teoria faccio ancora in tempo, comunque, nasce un bambino, Filippino Lippi, il figlio di fra Filippo Lippi e di questa monaca. Quando Filippino ha 12-13 anni, sarebbe il momento di entrare a bottega, no? Normalmente l'avrebbe preso il padre a bottega, ma il padre muore. E sai chi diventa il maestro di Filippino Lippi? Botticelli.
Fantastico.
Botticelli diventa il maestro del figlio del suo maestro. E all'inizio Filippino Lippi imita Botticelli, tanto che c'è una tela c'è un quadro di un dipinto di Filippino Lippi che per molto tempo è stato attribuito a un amico di Sandro Botticelli. Amico di Sandro Botticelli, come dire, imitatore della cerchia di...
Certo.
Ma poi Filippino Lippi ha assunto un suo stile originale diversissimo da quello di Botticelli, diversissimo, distinguibile, molto chiaramente distinguibile. Quindi, capito? Però è sottile, eh?
Certo.
Di descrivere. Tu devi imparare. Se impari molto, se sei molto bravo, diventi uno che è uguale a là, diventi un imitatore. Ma poi devi andare oltre l'imitazione. Se no non diventi maestro. Se tu non diventi maestro, non hai un allievo che diventa maestro a sua volta. E si interrompe, no? la catena del rinnovamento della genesi. Perché fra la nascita di Masaccio e la morte di Filippino Lippi passano più di 100 anni. Uh-huh. E non ha nulla a che fare la pittura di Filippino Lippi con quella di Masaccio. Quindi in quattro pittori si sono passati di testimone, ma la pittura è evoluta, è cambiata. No?
È l'evoluzione del maestro, cioè nel senso vedi una continuità nel susseguirsi degli individui, questo è molto bello, molto bello. Senti, prima sul concetto di rivalità hai detto delle cose che secondo me sono molto interessanti, provo a ragionare in questo senso. Possiamo dire che la rivalità nasce dal fatto che poi per quanto uno sia geniale, per quanto uno sia talentuoso, per quanto uno sappia, conosca, padroneggi, però tutti quanti siamo limitati, cioè nel senso, che cos'è la rivalità se non il riconoscimento? Che da un lato ammiro quello che uno fa, ma dall'altro so che quello che fa, per quanto magnifico, è limitato. Ed è limitato perché è un essere umano. Io ho sempre visto l'idea della competizione come l'idea che quello che sento essere io, il mio limite, nella tecnica che uso, nella comprensione del mondo, si riflette nel limite dell'altro. E quindi la rivalità esiste perché, in fin dei conti, io posso superare ciò che uno ha fatto, nonostante ciò che lui ha fatto tenda a essere infinito. Cioè, cosa che voglio dire? Voglio dire che, se ci pensi bene, ogni genio, questo lo diceva anche Foucault, ok? C'è una bellissima frase di Foucault che dice, parlando di scrittura, dice, qualsiasi scrittore scrive per poter dire l'ultima parola al mondo. Cioè, in fin dei conti, noi usiamo il linguaggio per chiudere qualsiasi nostra incompiutezza. Cioè, parliamo per chiudere il cerchio, ok? Per non lasciare nulla di incompiuto, nulla di non detto. Poi, evidentemente, non si può fare quella cosa lì. Perché? Perché il linguaggio è limitato e nel linguaggio si riflettono i nostri limiti. Ecco, io ho sempre visto la rivalità come il tentativo da un lato di riconoscere i limiti dell'altro superandoli, dall'altro il tentativo di chiudere i propri limiti. Cioè c'è questo paradosso incredibile, ok? Io sono rivale di qualcuno perché cerco di riconoscere i suoi limiti e di superarli. Però anche l'altro sarà mio rivale, anche l'altro competerà con me. E quindi io cercherò di usare il linguaggio, il mio genio, la mia tecnica per colmare tutti i miei limiti, che è ovviamente una missione impossibile. E per me questa cosa è sempre stata estremamente ispiratrice, perché nel corso della storia tu parli della rivalità fra Leonardo e Michelangelo, nella filosofia abbiamo avuto montagne di rivalità, pensa soltanto a quella fra Hegel e Schopenhauer nell'Ottocento, ok? Schopenhauer che entrava nell'aula universitaria gremita di Hegel e poi nella sua si trovava di fronte a 15 studenti e sbraitava per questa cosa qua, ed Hegel che dall'altra parte faceva finta di non conoscere Schopenhauer, ma poi lo conosceva molto bene in realtà, cioè nel senso, ci sono queste storie che sono incredibili, ok? E in realtà io ho sempre visto in questo aspetto qualcosa di molto vivificante, che può essere tossico per chi la vive quella rivalità. E io, insomma, nel tuo libro ci sono degli esempi di questa tossicità, cioè ti intossichi con la rivalità. Però è un avvelenamento necessario quello della rivalità. Cioè, senza quella roba lì, tu perdi per strada uno dei carburanti della creatività, della genialità, che parte proprio dall'idea che io rifiuto i miei limiti, per quanto quei limiti poi mi segnino in modo indelebile.
Sì, è complicato perché, per esempio, c'è anche il caso di Shakespeare, passando dall'arte alla scrittura. Noi sappiamo che Shakespeare è diventato Shakespeare dopo essere solo. 1592 muore Robert Greene, che è uno dei maggiori drammaturghi dell'epoca elisabettiana. L'anno dopo, nel 93, muore Christopher Marlowe. L'anno dopo, nel 94, muore Thomas Kidd. Dopodiché, sostanzialmente, per 5-6 anni non ci sono autori di cui ci sia rimasto il nome. Arriverà Ben Johnson, questo commediografo, qualche anno dopo, e Shakespeare è diventato Shakespeare in quel vuoto. Ha scritto il dramma storico, uno dei suoi più grandi, Giulio Cesare, ha scritto la commedia Sogno di notte di mezza estate, ha scritto la tragedia, una delle sue più celebri, Romeo e Giulietta, in quel momento lì, quando non aveva rivali. Mm-hmm. Quindi vedi che è veramente un po' complicato, no? Perché a volte sembra che sia necessario mettere in competizione due persone, che sia fortunoso, il fatto, tossico per loro, ma produttivo per l'arte. A volte però non funziona così. E ci sono anche casi in cui mettere in competizione qualcuno porta a un niente di fatto. Uno è il caso di Leonardo e Michelangelo, che vengono messi in competizione perché erano 1503-1504, gli fanno dipingere nello stesso palazzo, Palazzo Vecchio, nella stessa sala, sala del 500, nella stessa parete, la parete dove c'è il trono del gonfaloniere, due battaglie, quindi lo stesso soggetto, la battaglia, nella stessa parete, quindi li mettono proprio in competizione smaccatamente. E nessuno dei due finisce l'opera. E nessuno dei due finisce l'opera, quindi per i committenti è un buco nell'acqua.
La rivalità paralizzante.
Sì, capito. Quindi...
Però c'è sull'esempio di Shakespeare, questo è interessante perché... in realtà la competizione non è soltanto una competizione con gli altri. Cioè noi abbiamo parlato della rivalità intesa come appunto sì. Riconosco l'altrui genio, l'altrui tecnica, magari ammirandola, invidiandola e cerco di superarla. Però poi c'è anche la competizione che è quella con se stessi. Cioè, in fin dei conti...
Certo.
Ecco, cioè, quando mi fai l'esempio di Shakespeare, noi sappiamo poco della vita di Shakespeare, ok? Però quello che sappiamo... e che vediamo anche nella scrittura, è che era una persona molto maniacale. Cioè una persona veramente attenta alla resa finale delle sue opere. Al punto che, a me pare, che la competizione nel senso del migliorare la propria arte in due sentieri. Da un lato migliorare l'arte da un punto di vista tecnico e quindi padroneggiare sempre meglio quell'arte per... come dicevo prima, arrivare a poter dire tutto, ok? Tendere quindi alla perfezione, anche quella per alcuni è un anatema e per altri invece è un motore incredibile. E dall'altro, migliorare anche il riscontro, perché poi il teatro di Shakespeare era un teatro di tipo popolare, noi adesso lo riteniamo il teatro altissimo, il teatro più alto inimmaginabile, però allora era teatro popolare, ok? Era teatro, diciamo così, che veniva fruito nei teatri e che non era considerata l'alta cultura. Pensate quanto è cambiato il mondo. E quindi, dicevo, dall'altro hai l'idea di migliorare sempre il riscontro e quindi il consenso e tutto quello che ha a che fare. Quindi, in realtà, la competizione in quel caso lì comunque non manca. E io ho un po'... Sai, una delle cose che mi disturbano è che mi rendo conto che quando noi abbiamo invece un'immagine distorta della competizione, della rivalità, anche la competizione con se stessi, in realtà quello che stiamo dicendoci è non vogliamo far la fatica di migliorarci in quello che siamo, non vogliamo lavorare per padroneggiare meglio, per capire meglio. Secondo me quello fa parte proprio dell'atto della conoscenza.
La rivalità con se stessi per me è fondamentale. Cioè, quella è... irrinunciabile. Io ho scritto questo libro in competizione con me stesso. Cioè io volevo scrivere un libro più bello di Bomba Atomica. Uh-huh. Io volevo trovare una storia più grande. Allora io quando ho fatto la storia della bomba, ho detto questa è la storia perfetta per me, perché c'è tutto, no? C'è la guerra, ma c'è anche la scienza, ci sono grandi fatti ma anche fatti personali, c'è il genio, c'è l'idiozia. Quando ho scritto quel libro lì, ho detto, oh, basta, non scriverò mai più un libro così bello. Poi mi sono detto, no, come? Allora è finita la vita. allora è finita la vita. Io devo trovare una storia più grandiosa ancora. E io ho scritto un libro su Leonardo e Michelangelo e sul Rinascimento per questo motivo qui. Mm-hmm. Perché pensavo che potesse essere una storia ancora più ricca di estremi. Perché c'è la bellezza, c'è la violenza, c'è il decadimento della Chiesa, c'è il fanatismo religioso, c'è il sangue, c'è l'oro, c'è l'arte, c'è la sozzura, c'è il sacro, il profano, no? È stato un atto di rivalità contro me stesso.
Certo,
e
certo.
Ho scritto un libro più lungo. E io sono contento quando mi dicono è più bello di Bomba Atomica. assolutamente.
Sì, questa è una cosa importante, perché comunque, cioè, l'atto di tendere a migliorarsi in ogni senso è. Questo è un tema che ritengo centrale. C'è un autore che io amo molto, che è Viktor Frankl, forse te l'ho già citato in qualche altra occasione. E lui mi ha aperto gli occhi su, perché io sono sempre stato un tipo molto competitivo, cioè a me piace la competizione, a me piace tanto, mi piace poter guardare negli occhi qualcuno e dire ti ho battuto. No, sto scherzando, non sono così tossico, però mi piace molto, ok, è una cosa...
Invece sì.
Invece sì, e giustamente Fede ha detto invece sì. E lui lo sa bene, perché lo batto sempre.
A fare schifo sì, mi batti sempre.
Bello specchio riflesso. No, allora, tornando un po' più seri, Frank mi ha fatto capire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qual è il modo, diciamo così, più proficuo di usare la competizione? Perché la competizione, se migliorare se stessi o comunque competere con gli altri da un punto di vista quantitativo, e quello rischia di diventare tossico, cioè rischia veramente di avvelenarti. Però in realtà quando vivi il miglioramento e la competizione con te stesso da un punto di vista etico, cioè io competo con il me stesso di ieri perché voglio essere un individuo migliore, prima di tutto nel senso della relazione con gli altri, ad esempio. Cioè il miglioramento di sé, che tende non a dire faccio di più, ho più risultato, maggior soddisfazione, cioè che non è quello l'obiettivo, ma l'obiettivo è dire domani io voglio trattare meglio le persone con cui sono, a cui voglio bene, domani voglio gestire meglio il mio tempo libero, domani voglio fare di meglio quando, non so, appunto vado a trovare mia madre, ok, voglio essere una persona più affidabile di oggi. Cioè, se ieri, vivendo una situazione difficile, sono stato l'individuo che doveva trovare appoggio negli altri, domani voglio essere quello su cui gli altri trovano appoggio. Per esempio, una frase bellissima che Frankl scrive nei suoi libri, e io mi trovo perfettamente concorde, perché mi rendo conto che i momenti infelici della mia vita sono stati quelli in cui cercavo appoggio negli altri, che va benissimo, va benissimo. A volte siamo deboli e dobbiamo trovare appoggio negli altri, ma quando lo facciamo dovremmo sentire la spinta a dire, così come chi mi ha dato appoggio oggi e chi mi ha aiutato a venire fuori da questo momento, beh, io vorrei essere quella persona per qualcun altro domani. Questo è un atto, sì, di competizione con se stessi. Questo è un atto di, mettiamola giù in questo modo, non accettazione dell'idea che io permarrò domani così come ero ieri.
Sì, sì. Ma questo è anche... questo è anche connesso al propagare il bene e assumere il ruolo che ci si è trovati di fronte, no? Mm-hmm. Tu sei stato aiutato, dice, io a mia volta voglio aiutare qualcuno più debole quando sarò forte. Voglio diventare forte e poi aiutare qualcuno, mm-hmm, come io sono stato aiutato quando sarò debole. Ma anche il fatto di ricevere un insegnamento, di avere un maestro che quando sei giovane, confuso, acerbo, ti fa crescere, ti forma, Poi quando tu sei adulto, no? Allora ti fa provare il desiderio di formare, di aiutare, di guidare delle persone più giovani. E se tu hai avuto un rapporto bello, sano con un maestro, ti fa amare quel giovane, anche perché nel giovane tu vedi te stesso. Uh-huh. Quindi c'è un senso di identificazione che diventa anche un affetto, no? Un affetto commosso verso questa persona. Quindi c'è, come dire, un'empatia.
Sì, 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 sì. E sul rapporto col maestro, Roberto, tu ti senti di aver avuto dei maestri?
Io mi sento di aver avuto dei maestri. E nel libro c'è la dei maestri, ai miei maestri, che non sono stati maestri in senso, come dire, letterale. Perché un maestro in senso letterale cos'è? È uno che ti trasmette un'arte. Mm-hmm. Cioè, Botticelli, il maestro di Filippino Lippi, gli insegna a dipingere. Il maestro di Kung Fu ti insegna a fare il Kung Fu. Io non ho avuto maestri in senso stretto, cioè persone che mi hanno insegnato a fare qualcosa, però ho avuto dei maestri nel senso che ho avuto delle persone che mi hanno fomentato il desiderio di conoscere, che hanno preso la mia fiammella e l'hanno fatta diventare un incendio. C'è un amico di famiglia che si chiama Stefano Ronconi, che è un pittore misconosciuto, però è un uomo che è ossessionato dall'arte e che ha una conoscenza della pittura, soprattutto quella contemporanea, incredibile. Ed è anche un lettore vorace, è un ascoltatore di musica eclettico, quindi ascolta da Bach al jazz, al rock progressivo, agli esperimenti di Stockhausen, ma anche la musica leggera, qualsiasi cosa. E in questa voracità, in questo entusiasmo del conoscere, mi ha trascinato, educandomi. Io ho visto in lui una persona adulta che, per il fatto di essere adulta, non aveva smesso di essere curiosa, di voler imparare, non aveva smesso di essere entusiasta. E poi la cosa che mi ha colpito è quando lui mi raccontava di autori, di musicisti, di pittori che lo appassionavano, ed era assolutamente spontaneo e fuori da qualsiasi... No, anzi, perché è ancora vivo e insomma, ci vediamo ancora. Fuori da qualsiasi rigidità accademica, uh-huh. E quando mi presentava un autore mi diceva tre cose, non mi raccontava in modo metodico la vita e l'opera dell'autore, ma insomma, parlava di Pessoa, diceva Pessoa, era sei persone diverse, scriveva sei tipi di libri diversi, so, con uno scriveva sulle poesie bucoliche, con l'altro scriveva le poesie sui miti. Ah, geniale. Va, fine della spiegazione su Pessoa. Dopodiché io ero così colpito che avevo il desiderio di sapere e scoprire tutto quello che si poteva sapere e scoprire su Pessoa, non so se... E ero colpito da questa modalità, da questo modo di parlare della cultura, e dicevo: ma se un giorno io sarò una persona colta, voglio raccontare le cose così.
Ah, sì, 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 sì.
Io voglio raccontare le cose così, deve essere appassionante, deve far ridere. E io sono diventato quello che sono anche perché c'è stato lui. Ma lui non mi ha insegnato, capito? Lui non mi ha trasmesso dei dati. Anche. Ma lui non è io quello che sono di Pessoa, lo so, perché lui con tre frasi mi ha talmente colpito che io poi sono andato a leggermi libri e libri di Pessoa e su Pessoa. No?
Sì, certo, certo.
Una lezione a scuola, del programma scolastico, c'è la professoressa e il professore che ti spiega bibliografia, cosa dicono i critici di questo autore qui. Tu magari impari tutto, poi dopo dici, vabbè, ma a volte ci sono dei professori che sono così soporiferi, ma se imparando queste cose si diventa così...
Io me ne tengo distante.
Il ragazzino deve essere anche... Lo devi fare innamorare, no?
Sì, 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 sì. E perché non lo fai innamorare.
L'eros nel senso... Eros non è senso sessuale. Eros,
no, certo, certo.
Il desiderio. Lui deve desiderare quella cosa. Deve desiderare di diventare come te.
Scusa un secondo. Scusa, fermo lì un secondo. Non so cos'è questo cioè abbiamo un disturbo nell'audio.
Non so se è il suo.
No, non è il suo. Non è il
suo. Appena tolto.
Richiudi il tuo. Spegni il tuo microfono, Fede. È il, okay. Il disturbo di quello lì. Tienilo aperto, te lo chiudo io qua, tranquillo.
Sì, abbassalo.
Tranquillo, tranquillo. Scusami, Rob, per l'interruzione, ma avevamo questo piccolo disturbo audio. E puoi toglierlo e rimettertelo quello lì comunque. Benissimo. Mi hai acceso un sacco di lampadine parlandone, perché questo è un argomento che mi sta molto a cuore, perché mi sono convinto nel tempo che in realtà la figura del maestro sia una figura che ti ispira in modo anche spesso completamente impossibile da analizzare. Cioè, quello che tu hai detto adesso di Pessoa, io l'ho vissuto con Franco Volpi, ok? Io l'ho raccontato. Le cose che io ricordo dei momenti in cui Franco Volpi parlava di Nietzsche, per esempio, all'università o agli incontri nel suo studio, le cose che ricordo non sono i fatti sulla vita dei filosofi, i concetti esplicitati e tradotti. Quello che ricordo sono due cose. Uno è l'entusiasmo maniacale e contagioso che Volpi aveva quando parlava. Cioè, era veramente come se avesse dentro un fuoco. E io quando l'ho vista questa cosa mi sono detto, voglio quel fuoco. Cioè, nel senso, io quando voglio parlare delle cose voglio essere così. Cioè, non voglio essere come quel invece docente che avevo alle superiori che ci parlava di Aristotele con questa voce, questa lentezza e questa flemma e mi uccideva dentro, ok? E l'altra cosa che ricordo sono le risate. Cioè, io mi ricordo che con Volpi ridevamo come dei deficienti. E ovviamente questo è interessante perché mi considero uno che quando parla di filosofia è abbastanza un outsider, cioè nel senso io usando la filosofia pop, ma poi anche a teatro la satira raccontata dalla filosofia, mi rendo conto che faccio una cosa che infastidisce l'accademia, anche perché è molto molto cioè ne trovi poche di cose così, cioè la cosa che si avvicina di più a quello che faccio io è il decrescenzo di qualche anno fa, però anche un po' più spinto, cioè nel senso io faccio satira veramente dura su alcune cose, quindi a me piace molto. Questa cosa qua io l'ho sviluppata perché quando ridevamo della filosofia o con la filosofia, con Volpi e con gli amici con cui insomma condividevamo quelle esperienze, cioè imparavamo veramente delle cose. Imparavamo il fatto, l'atteggiamento di prendere poco sul serio le cose molto serie di cui discutevamo. E quando uscivo dal suo studio, dall'aula, mi dicevo, cavolo, ma io voglio veramente ridere, far ridere con queste cose qua, perché è l'unico modo per avvicinare poi a concetti che magari sono pesantissimi, come il concetto della morte, del fallimento, la sconfitta, la resa, Dio, la vita, l'universo, tutto quanto. E quindi mi sono reso conto di questo, che il maestro è veramente qualcuno che in primo luogo ti trasmette cose a volte senza volertele trasmettere. Sono convinto che Volpi voleva trasmettere le informazioni e non aveva in programma di trasmettere l'umorismo intorno alla filosofia, ok? Magari sì, ma non era quello il suo obiettivo. E in secondo luogo che le cose che ti colpiscono di coloro che consideri maestri spesso sono molto irrazionali, cioè ti coinvolgono emotivamente e muovendoti emotivamente poi ti spingono a leggere quell'autore, ad affrontare quel concetto e via dicendo. Per me questa è stata una lezione molto importante.
Cioè, quando tu parli, tu non dici solo quello che dici, tu non trasmetti solo le informazioni che ti escono di bocca, ma tu con il modo in cui parli dici: questa è una cosa interessante, questa è una cosa noiosa,
sì.
Questa è una cosa che io te la dico, a me non me ne frega niente di questa cosa qui, oppure questa è una cosa entusiasmante, questa è la cosa più meravigliosa che ci possa essere, capito? Allora, il professore che fa la lezione perfetta, però con un tono stanco, strascinato, perché ormai le stesse cose le ha dette mille volte, perché è frustrato, perché è sottopagato, perché gli studenti non lo rispettano, ti va a dire: ma questa cosa qui è noiosa, non interessa neanche a lui, che me la dice, come fa a interessare a me? E poi se io imparo queste cose divento come lui, divento così annoiato, frustrato, triste, capito? Uno che ti dice una cosa e intanto ride e si eccita e ti trasmette la sensazione, il sentimento che quello che ti sta raccontando è meraviglioso, è divertente,
eh sì,
è vivo, è vivificante, ti fa diventare, allora lo vuoi anche tu. A cazzo lo vuoi, voglio anch'io. Se è un fuoco lo voglio anch'io, se mi fa diventare più vivo lo voglio anch'io, no?
Ah sì, è il coinvolgimento che spesso viene derubricato a intrattenimento, no? Cioè spesso si pensa che coinvolgere significa intrattenere, e invece no, i grandi narratori sono narratori che usano tutti i loro strumenti per poterti trasmettere una certa informazione, e quando lo fanno l'informazione è importante, ma è più importante il fatto che tu ti sei sentito coinvolto come non mai in quella cosa. Sì. Questo comporta il fatto che, appunto, come dicevo, sai, ora, io e te, facendo teatro, queste sono cose che padroneggiamo anche consapevolmente. Quando tu vuoi coinvolgere qualcuno dal palcoscenico, usi il tuo mercadinismo, quindi tutto quello che sei, in modo consapevole, studiato, ok? Però molto spesso, in realtà, le cose non stanno così. Ci sono persone che lo fanno anche molto spontaneamente, questo. E allora mi rendo conto che a volte capita di essere coinvolti da qualcuno che non è che ha l'obiettivo di coinvolgerti, ma l'obiettivo semplicemente dice qualcosa che ama, dice qualcosa che lo appassiona. E io credo che il maestro sia una figura di quel tipo lì, cioè una figura che con tutto quello che è riesce a trasmettere qualcosa inconsapevolmente. Ed è fantastico quando succede, è fantastico, perché lì ti si apre proprio un mondo, ti si apre un mondo e vuoi imitarla quella cosa lì, vuoi emularla quella cosa lì. Sì. Sì, è fantastico, fantastico. Senti qua, sulla questione della rivalità fra Leonardo e Michelangelo, ok? Che hanno anche questo strano, avendo questa differenza di età, hanno anche questo strano rapporto di sana invidia. Insomma, è un rapporto veramente particolare. Raccontaci qua un aneddoto. Qual è l'aneddoto? No, non il più importante del libro, perché sarebbe come spoilerare. No. Però un aneddoto che ti senti di raccontare di questo libro, che dà qualche spunto a riguardo di quello che abbiamo appena detto.
Allora... Le cattiverie che si dicono e la differenza fra loro due. Le cattiverie che si dicono è... Allora, Leonardo era cattivissimo nei giudizi, no? Mm-hmm. Riguardo ai suoi rivali. Dice delle cose terribili su Botticelli. Dice delle cose terribili ancora di più su Michelangelo. Sulla pittura di Michelangelo dice che le figure di Michelangelo, così ipertrofiche, così bernoccolute di muscoli, non hanno niente della grazia umana, ma sembrano viceversa, queste sono proprio parole sue, sacchi di nocci o fasci di ravanelli. Michelangelo dilegge pubblicamente Leonardo perché Leonardo era tornato da Milano, dove era stato 17 anni alla corte degli Sforza, e aveva tentato un'opera titanica, cioè il monumento equestre più grande del mondo in bronzo. Dopodiché, con i suoi tempi, col suo modo di lavorare assurdo, iperdispersivo, non aveva cavato un ragno dal buco. In 10 anni aveva fatto un modello in argilla che poi è stato distrutto dai soldati francesi quando sono arrivati a prendere Milano. E dice: ma che era tu creduto da quei capponi dei milanesi? Quei capponi, nel senso, quei testoni, quei zucconi, quelle teste di legno dei milanesi, solo loro potevano pensare che tu fossi un grande artista. E per il resto erano completamente diversi. Leonardo era uno che non aveva nessun senso, come dire, della artigianalità, della imprenditorialità, dell'etica del lavoro. Cioè, lui, anche in momenti in cui se la passa abbastanza male, riceve delle commissioni che sostanzialmente rifiuta. Cioè, dice di sì, e poi in realtà è no. Quando va via da Milano, capita a Mantova alla corte di Isabella d'Este. Isabella d'Este è una delle figure più affascinanti del Rinascimento, era questa donna. Quando muore il marito, prende lei in mano il ducato, sapeva il latino, sapeva il greco, era in grado di citare a memoria passi di Virgilio, di Orazio, suonava il liuto, giocava a scacchi. Cioè, ed era una collezionista d'arte facoltosa e appassionatissima. Lei gli chiede un ritratto. Ma fagliele il ritratto. Fagliele il ritratto a Isabella d'Este. Leonardo fa un disegno preparatorio, se ne fa due, uno lo dà a lei, l'altro lo tiene lui, dopodiché lascia Mantova, torna a Firenze e lei aspetta che arrivi il ritratto, passa un mese, due, tre, passa un anno e il ritratto non si vede. Allora lei, che non è abituata ad aspettare, è abituata ad essere esaudita nei suoi desideri, gli manda il suo confessore, cioè sto frate, lo manda in spedizione a Firenze a controllare Leonardo, perché insomma, perché quagli Leonardo non ha voglia di fare niente, perché nel frattempo si è appassionato alla questione della geometria, quindi fa degli studi di geometria, di matematica, e non vuole più dipingere. E questo frate manda a Isabella d'Este dei dispacci desolati in cui dice: ma fa una vita un po' disordinata, a volte due suoi guardoni fanno dei ritratti e lui qualche volta in qualcuno mette mano, affinché dice, è tanto distratto dai suoi studi matematici che non può patire il pennello, cioè lui si rifiuta di dipingere, non può. Allora tu capisci che classe di pittore è uno che tu gli dai una commissione e lui non te la rivolge, non la esegue, poi non può partire il pennello. Non è che se tu vai a mangiare una bottura aspetti un quarto d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, dopodiché arriva una e dice: no, niente, c'è lo chef che non può partire la pentola, andate a mangiare da un'altra parte. Cioè, proprio al di fuori di qualsiasi logica imprenditoriale, artigianale, ma di mercato, di buon senso.
Certo.
Michelangelo il contrario, Michelangelo non diceva mai di no, mai, mai. Quindi anche lui diventa inconcludente, perché accumula una quantità di commissioni che è umanamente impossibile soddisfare. Ma la cosa buffa è quando lui sta lavorando al David, quindi è una cosa impegnativissima, perché il David era una scultura, era un blocco di marmo, pensa che già due grandi scultori avevano tentato di usare e entrambi avevano rinunciato. Quindi uh-huh. Sembrava una cosa impossibile. Lui accetta la sfida, mentre lavora riceve delle altre commissioni, alcune commissioni sono commissioni private. Quando lui scolpisce il David, nel frattempo scolpisce una Madonna che viene commissionata da questo grande mercante fiammingo e che adesso si trova a Bruges. Si chiama la Madonna di Bruges.
Ah, l'ho vista, l'ho vista.
Hai visto? No, no, sì. Bellissima. Talmente levigata che sembra neanche di marmo. Infatti Albrecht Dürer la vede e scrive nei suoi diari che questo scultore italiano ha realizzato una Madonna in alabastro. Non è in alabastro, è marmo, ma sembra alabastro. C'è una lettera di Michelangelo al padre, e qui dice: mi raccomando, questa Madonna mettetela in casa, non fatela vedere a nessuno, soprattutto non dite a nessuno che l'ho scolpita io. Cioè lui gli tocca lavorare di nascosto, perché non può dire alla Repubblica di Firenze, capito, che la loro commissione va a rilento, perché lui nel frattempo si è preso la libertà di accettare altre commissioni.
Sì, sì.
Quindi uno lavora, cioè, e rifiuta delle commissioni che dovrebbe accettare, l'altro accetta delle commissioni che dovrebbe rifiutare. Uno si capisce cosa faccia, perde il tempo, l'altro ha talmente tanta voglia di lavorare che gli tocca lavorare di nascosto addirittura.
Certo.
Cioè, sono proprio in tutto.
Sono proprio, cioè, gli estremismi nella relazione con la propria arte, no? Che poi sono diventate proverbiali, cioè nel senso il pittore che detesta il pennello, che è talmente ossessionato al pennello che poi finisce per rifiutarlo, e che è speculare a quello che invece finisce per viverci insieme al pennello, è lo stesso tipo di atteggiamento, l'atteggiamento maniacale, che da un lato porta a un rifiuto, dall'altro porta invece una sorta di simbiosi. Molto interessante, sì, sì, sì. Molto interessante. E peraltro quindi significa che era pure un multipotenziale, cioè nel senso era uno che aveva talmente tanti interessi che finiva per, diciamo così, a interessarsi a ogni cosa. Dimmi, Fede.
Sì,
cioè...
sì, sì, Leonardo sì, Leonardo sì.
No, no, infatti Leonardo, su questo se non mi sbaglio, Rob, praticamente per Leonardo, se noi dovessimo rispettare un po' le sue volontà, nessuna opera era mai considerata finita per lui. Tipo, io mi ricordo lo studio che lui ha fatto sulla muscolatura, soprattutto sul muscolo, quello sternocleidomastoideo, che lui praticamente 20 anni dopo ha deciso di ristudiare e di ridipingere praticamente buona parte delle sue opere, perché aveva scoperto una nuova parte molto interessante dal punto di vista anatomico.
C'è il San Girolamo, sì, penitente,
sì, esatto,
che è un'opera che gli è stata commissionata a Firenze quando lui giovanissimo apre la bottega, ed è incompiuta. È incompiuta. Allora, c'è lo sternocleidomastoideo, uh-huh, che è un muscolo che ha due lembi, no? Va a finire qui dietro l'orecchio, è il muscolo che usiamo quando facciamo così con la testa.
Sì.
Cioè, uno parte dalla clavicola.
Il muscolo che non ha Batman, giusto? Cioè, nel senso,
esatto,
Batman non può
girare
la testa. Non ce l'ha Batman quel muscolo.
C'è lo stesso disegno, c'è lo stesso muscolo disegnato in un'opera di 15 anni dopo, sbagliata. E nel San Girolamo penitente è giusta. Scusate, dopo 15 anni si è dimenticato. È che lui, come funziona quel muscolo lì, come è fatto, l'ha scoperto 15 anni dopo ancora. Quindi 30 anni dopo, quando ha studiato anatomia la seconda volta che è stato a Milano. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lui probabilmente dopo 30 anni è tornato sul suo dipinto per correggerlo. Cioè, come se i suoi dipinti non fossero dipinti, ma fossero appunti continuamente suscettibili di essere perfezionati, di essere completati, di essere ritoccati. Lui ha riempito migliaia di pagine di appunti, non ha mai scritto un trattato. Non ha mai scritto un trattato. Il codice del volo di Leonardo non è un codice, è una serie di appunti. Lui voleva scrivere veramente un trattato sul volo, non l'ha mai scritto, però c'è un insieme di 18 fogli, mi sembra proprio una miseria, che siccome sono in maggior parte considerazioni e disegni che riguardano il volo, è stato chiamato codice del volo, ma non è un trattato, capito? Non ha scritto un trattato in una vita, a prendere appunti, a ragionare, in concorrenza pura, dovuta al fatto, secondo me, che lui era continuamente in fase di apprendimento.
Certo,
non poteva accettare l'idea di... ho capito.
Questo è molto, questo peraltro è un atteggiamento che andrebbe molto molto insegnato, più che altro visto che viviamo un'epoca in cui l'infallibilità sembra dominare ogni campo del sapere. In realtà l'atteggiamento di chi si rende conto letteralmente qui di non saperne mai abbastanza, quindi il sapere di non sapere, è una cosa che andrebbe insegnata veramente, un atteggiamento che andrebbe insegnato veramente. Quindi Leonardo, nuovo Socrate. Beh, è veramente così. So di non sapere, solo che lui non lo scriveva, non lo diceva, ma lo dimostrava.
Lo praticava,
sì. Esatto. Il socratismo pratico, bello, questo è molto interessante. Senti qua, Roberto, io, se sei d'accordo, passerei a leggere qualche domanda, che ne dici?
Quindi, sì.
Io chiudo la puntata per quelli che hanno ascoltato in differita, quindi ringrazio tutti quelli che hanno sentito in differita. In descrizione trovate il link per il libro di Roberto, nel caso ve lo siate persi è L'ingegno e le tenebre, questo libro sulle figure antitetiche pure gemelle di Leonardo e Michelangelo, perché spesso la rivalità è anche al tempo stesso un'amicizia non voluta, e perciò leggetevelo. Io appunto l'ho iniziato in questi giorni e tempo permettendo, insomma, riuscirò a completarlo entro qualche giorno e poi dirò la mia al buon Roberto, e, però insomma, conoscendo il buon Rob, questo è, insomma, non è neanche una scommessa, è una sicurezza, quindi insomma accaparratevelo. Io Rob ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, e, di nuovo, guardate sotto in descrizione, trovate anche il canale di Roberto, ovviamente, se non conoscete i suoi video, ma sono certo che lo conoscete, e noi ci risentiamo molto presto. Condividete la puntata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita, e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.